cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13 e 5 minuti di questo giovedì 26 novembre, bentrovati, buon pomeriggio a tutti. Siete come ogni giorno a quest'ora in compagnia di Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Con noi in regia c'è Manuel che ci assiste. Ciao.
Buongiorno, ciao Chiara. Stavo indicando le uscite d'emergenza. Per chi oggi non vuol sentire parlare di divinità, può anche scollegarsi, perché tra le divinità ci mettiamo sicuramente. Calcisticamente certo. Parlando, Diego Dios Maradona. Io ero ragazzino, non scavalcavo per andarlo a vedere allo stadio, al comunale.
Pagavi il biglietto?
No, non pagavo neanche il biglietto. Aspettavo l'ultimo quarto d'ora. Okay. E Juve-Napoli, gli ultimi quarto d'ora, voleva dire entrare da ragazzino e non vedere nulla, perché c'erano 10 miliardi di persone arringhiate davanti tra gli spettatori, e quindi non si vedeva niente se tu eri un bambino. Però negli occhi, anche questa immagine, il suo arrivo a Napoli con il palleggio da marziano, qual è stato fino ai 60 anni calcisticamente parlando. È stata anche lunga la sua carriera calcistica. Non vogliamo parlare d'altro. Oggi ricordiamo il calciatore, l'uomo che ha vinto tante sfide, magari ha perso altre sfide dal punto di vista umano, ma sappiamo che le debolezze in questi casi non contano.
Sì, diciamo che sicuramente noi lo vogliamo celebrare per ciò che più gli competeva, forse la cosa che gli competeva di più in assoluto, se non l'unica, ovvero il calcio, il gioco del calcio. E quindi, se ci fermiamo in questo contesto, non possiamo fare altro che celebrarlo. Penso che sia scorretto aspettare il momento della morte per poi iniziare a elogiarlo tanto da una parte e buttarlo giù, criticarlo, condannarlo dall'altra, perché non è che è il giorno della morte che fa la differenza. Molti chiaroscuri nella vita di questa persona, come nella maggior parte dei casi accade quando si lascia un segno importante nel mondo dello sport, dello spettacolo. È difficile che queste siano persone che hanno attraversato una vita in rettilineo. Sono sempre personaggi che hanno delle grandi luci e delle grandi ombre. Non vogliamo né elogiarlo più di quanto non si sia sempre fatto nel corso degli anni, e neanche
qualcuno mi insegna,
criticarlo,
Chiara,
condannarlo proprio oggi.
Qualcuno mi insegna, Chiara, che i grandi eroi, i grandi personaggi, i grandi estri, no, artistici, perché nell'arte ci metto anche la capacità di poter palleggiare, certo, come vediamo, come su tutti i siti sportivi, meno sportivi, si sta ricalcando un po' la figura calcistica del calciatore. I grandi estri, no, erano tanto genio, tanta sregolatezza, no, limitandosi anche solo alla vita professionale. Maradona, commozione e tensione alla camera ardente in questi minuti. Tra l'altro, io alla Casa Rosada ci sono stato, conosco molto bene la stanza dove in questo momento c'è il passaggio degli argentini, di ragazzini che hanno sentito solo anche parlare di Maradona da parte dei loro genitori. Ha rappresentato davvero, o parenti in Argentina, Buenos Aires, ha rappresentato davvero la bandiera rivoluzionaria dell'Argentina in un momento storico decisamente importante per il paese sudamericano. Ricordiamo dal 78 in poi, dai mondiali in Argentina, quando si è aperta una luce su quel mondo, no? È comparsa anche la luce calcistica di Maradona, che cominciava a giocare le sue prime partite. E che partite! Naturalmente ne volevamo trattare, ricordare, cercheremo oggi di farlo anche con i nostri ospiti. Lo hanno già fatto tanti con i loro ricordi, tanti personaggi. Dal mondo inglese invece c'è appunto chi si sfoga un po', come il portiere che ha subito quel gol con la mano de Dios, la mano dell'ingiustizia viene ancora definita. Però davvero oggi vogliamo ricordare anche noi, no? Noi juventini, io juventino, ripeto, andavo allo stadio, mi ricordo quando è arrivato, ho detto il Napoli si rinforza davvero tanto. Uno, vederlo palleggiare in quel modo e vedere uno stadio pieno per non è anche una partita d'allenamento, un 10 minuti di palleggio fatti in un certo modo, ho capito che sarebbe iniziata un'epoca importante per il Napoli. Poi mi ricordo il gol a Tacconi, che è intervenuto questa mattina su un'altra emittente. Ieri sera lo abbiamo avuto già noi, ha parlato con Marco Spadavecchia nel corso di terzo tempo e ha detto: beh, io avessi parato quel calcio di punizione, ha parlato per Gazzetta.tv, avessi parato quel calcio di punizione incredibile davvero, dove la fisica non te lo sa ancora spiegare la traiettoria, avrei preso un 10 in pagella e non se lo ricorderebbe nessuno del 10 in pagella.
Sì, certo.
No? Quindi è interessante come lettura di,
certo,
di quell'episodio.
Come è riuscito a rigirare la,
esatto,
lettura
anche
di quel
calcio
di
unico,
punizione.
Anche perché lui è unico. Lui è, certo, unico, e lo salutiamo perché certamente sarà anche magari all'ascolto, spesso lo fa. E poi un terzo ricordo che voglio trasmettere a voi, no? Al di là di quelle che poi sono state le vicende, le parole con la nostra nazione, con la Juventus. Cioè, rappresentava un po' l'uomo del popolo, no? L'abbiamo visto anche ieri sera. L'uomo del popolo che muore a 60 anni e Napoli si riversa, gran parte di Napoli, dei tifosi, per onorarlo, per ricordarlo. Sono ancora lì davanti allo stadio, quello stadio che è diventato grande per Maradona e che potrebbe chiamarsi San Paolo Maradona. E io penso che sarebbe un bel gesto anche deciderlo in tempi stretti. Dicevo, il terzo episodio, visto che amavo già il calcio, speravo di diventare più Platini che Maradona, ma riconoscevo in Maradona l'avversario in campo molto leale, molto forte, mi dicono anche molto disponibile, fuori dal campo con la cerchia più stretta di amicizie, di tifosi, di chi aveva anche bisogno. Beh, io quel calcio di punizione ho provato a rifarlo, giocavo all'epoca,
sì? E
ho provato a rifarlo dalla stessa posizione, sì? Mi andavo a vedere, a quell'epoca non c'era internet, non avevo cellulari, non avevo neanche ancora il Commodore 64, lo riproponevo, avevo il mio pallone, no? Quello bianco-nero, sì, classico, sì, di cuoio, quello regalato dal grande zio, che anche lui non c'è più, ahimè. Me lo portavo davanti alla porta di calcio prima di un allenamento. Provavi senza barriera, con la barriera, con l'amico, con quello disponibile. La fisica con me non è stata così.
Come mai, così, Antonio?
Perché? Perché era veramente complicato. Cioè, perché lo volevi fare come l'ha fatto Maradona, effettivamente. Quindi dovevi avere per forza il portiere, dovevi avere per forza la barriera, se no la traiettoria era bassa, alta, tentavi l'impossibile. Beh, non trovavi risposta a quello che era stato un gol incredibile. Non è stato quello l'unico gol, perché ha regalato a Napoli tante soddisfazioni. Volevamo ricordarlo così, senza troppa retorica, perché non fa parte né del mio DNA, né penso di tante persone che ci stanno ascoltando.
Allora, sono le 13:13, cose di calcio, Antonio e Chiara. Vi ricordiamo anche i nostri contatti. Il più importante è il numero di SMS per i vostri SMS, WhatsApp, note audio, 340-5425-324. E poi ci ascoltate in streaming su radiobianconera.com, sul bouquet di Sport Italia, nonché attraverso la nostra applicazione da scaricare, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Tra le 13 e le 14:30, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, siamo in onda anche su Boom Channel, sul canale 68 del vostro televisore, in tutta Italia.
Il calcio piange Maradona, scomparso ieri all'età di 60 anni. Pirlo come Sarri, attenzione, qualificato con due turni d'anticipo, parleremo anche di questo. E intanto la Juventus dalla Champions incassa 33 milioni di euro per la qualificazione, appunto arrivata con due turni d'anticipo, potrebbe ancora incrementare il bottino. Sappiamo che vincere o pareggiare porta anche altri soldi. Abbiamo ancora due partite e soprattutto poi c'è un bonus qualificazione che andrà aggiunto al termine della fase a gironi. Ricordiamo, la prossima settimana, mercoledì, si giocherà in casa l'ultima partita, la penultima del girone, l'ultima che giochiamo in casa, la quinta del girone G, e poi, dove sono già qualificate, Barcellona e Juve. Ma ieri importanti partite anche interessanti. L'Atalanta che sbanca Anfield,
ma
con
incredibile, ma come
giocando molto bene, giocando molto bene, vedendo il Liverpool un po' sazio di vittorie, magari un po' quello che capita a tante squadre, senza pubblico, sapendo di poter provare, sapendo non benissimo in difesa, pressati, portatori di palla del Liverpool sono stati messi in seria crisi da parte dei giocatori atalantini. Comunque Atalanta che lì nel limbo può qualificarsi, può rischiare di star fuori a scapito dell'Ajax. Invece sono già 6 le squadre qualificate: Bayern Monaco, Manchester City, appunto Barcellona, tutte e tre con 12 punti, poi il Chelsea, il Siviglia e appunto la Juventus. 6 squadre qualificate, pensa, aritmeticamente solo una è a 0 punti e non può ed è già automaticamente eliminata, non può andare neanche in Europa League. Per il resto questi sono i temi di cui parliamo.
Conte?
Attenzione, Conte
come sta?
Conte
c'è sempre il cyborg che è al suo paese.
Sì, Conte ha parlato
pacato,
pacato sempre. Perché non sta bene in quell'ambiente, ve lo do per certo, mi arrivano indiscrezioni, quindi sa che deve, sai quando non stai bene e devi arrivare al fondo, non puoi accettare, cioè o vieni mandato via, ma non è ancora il momento, è prematuro eventualmente, ma certamente c'è la Champions a rischio, la qualificazione Champions a rischio, nulla è ancora del tutto compromesso, ma come lui stesso ha definito una montagna in salita. Certo che ci vuole un po' di astuzia in più, ci vuole un po' più di esperienza, e se questa viene anche a mancare in campo da parte di giocatori come Vidal, che si è fatto sbattere fuori per una doppia ammonizione, no? Per una situazione critica, ma fino a un certo punto, lamentandosi e dicendo ovviamente qualcosa di troppo, ovviamente no, nel senso sbagliando, dicendo qualcosa di troppo al direttore di gara, beh, in quei casi lì, se in campo c'è anche il Real Madrid, tanto per farvi capire che il calcio è sempre stato così. E le situazioni negative magari vengono appesantite da comportamenti negativi non appropriati da parte di qualche calciatore e viziati, magari condannati pesantemente, ma giustamente condannati dal regolamento, come l'espulsione per Vidal. Non vedo bene l'Inter, ma nel suo complesso non sono solo le tante critiche, come dice Conte, che ci sono quotidianamente nei confronti della sua squadra, ma un po' perché se le merita. L'Inter di Conte, i giocatori che fanno parte di questa squadra, alcuni hanno dei grossi limiti, come ce l'hanno alcuni grossi limiti anche in altre squadre, anche la Juventus, ma prendersela solo con le critiche rivolte alla squadra mi sembra esagerato, per il semplice motivo che da tutte le parti, da quanto so, da quanto traduco, Roma, Juventus, cioè basta una vittoria al 91esimo che mette in crisi le certezze di qualche giorno prima.
Diamo il benvenuto al primo ospite che ci raggiunge in questa puntata di Cose di Calcio, Massimo caduto.
Ecco, caduto, fallo, espulso.
Cos'è che gli ha dato fastidio? Qualcosa
allora
che hai detto
l'ultima
su Vidal,
notizia.
Su Conte?
No, assolutamente.
Io?
Non ha pagato
antipatico?
No, telefoniamo noi, non abbiamo pagato la bolletta forse. Champions Donne, ti volevo dare questa notizia.
Dimmi.
Perché da un po' di giorni che non ne parliamo. Champions Donne si giocherà a Vinovo. Vinovo non si gioca più itineranti in Piemonte, quindi se vuoi ti invito a vedere una partita, così la rinvieranno sicuramente.
No, allora è meglio che non vada.
Meglio
perché
tu non vada.
Quando dico che vado a vedere una partita poi succede sempre
esatto,
qualcosa.
Esatto, le Champions Donne a Vinovo, però lo dico perché chiaramente il pubblico non ci potrà essere, ma intanto si potrà seguire, la seguiremo anche noi di Radio Bianconera, mercoledì 9 dicembre, la sfida a Vinovo per le women contro il Lione.
Allora ritroviamo Massimo Pavan, direttore di Tutto Juve. Ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno Massimo, ciao direttore. Allora, necessariamente, doverosamente, io non avevo il poster di Maradona, però certamente il poster era l'immagine anche solo di 90esimo minuto rinnovata ogni settimana, perché in ogni partita del Napoli, di quel Napoli di Maradona, c'era qualcosa da invidiare sportivamente parlando.
Direi che in quegli anni c'era la bellissima sfida tra Maradona e Platini, poi dopo è arrivato il Milan, quindi il Milan di Sacchi e il Napoli di Ottavo Bianchi, ma soprattutto chiaramente di Maradona. Sono stati anni fantastici perché diciamo che il calcio italiano era al top. Era al top, ce lo ricordiamo tutti, che le squadre arrivavano in finale nelle competizioni europee, il mondiale del 90, insomma. Ci auguriamo tutti per quelli che hanno l'età magari come la nostra, quindi,
sì, esatto.
Quelli più giovani magari un po' meno, ricordiamo tutti, insomma, uno non si accorge del tempo che passa, ma proprio su questo discorso del tempo che passa, però ci sono giocatori che sono immortali, Maradona è uno di questi, perché comunque per chi vuole fare un vedere un po' di più giovane, un po' più di storia del calcio, basta andare a vedere i gol di Maradona al Mondiale dell'86, i gol che ha fatto al Napoli, da quello da centrocampo al Verona, quelli che fece al Milan, alla punizione con tacconi alla Juventus, insomma ce ne sono veramente tanti per andare a vedere questo campione. Adesso sui social gira un bellissimo riscaldamento di Maradona,
sì, storico,
prepartita,
a ritmo di musica,
a ritmo di Life is Life. E veramente quando uno riguarda, diciamo questi giorni, ieri quando abbiamo avuto la notizia, magari qualcuno è andato a vedersi un po' di filmati, no? Rinfrescarsi un po' la memoria, e questo ti fa capire come palleggiava lui, ti fa capire che tipo di giocatore era e di quello che riusciva a fare col pallone, che forse chiaramente la memoria è anche diciamo di filmati c'è, cioè un po' meno. L'unico Pelé e Maradona sono, poi ognuno ha la propria preferenza. Quelli un po' più giovani preferiscono chiaramente Maradona, perché è stato qualcosa, scusate se utilizzo il passato, di incredibile, ed è riuscito a identificarsi con una città e a farne la storia, perché poi è stata una storia anche di riscatto sotto punto di vista sociale, perché poi quello che stiamo vedendo a Napoli è un ringraziamento per quello che ha dato alla città, con i pregi e i difetti del personaggio.
Genio e sregolatezza viene definito dai più, no? Poi ci si sbilancia magari favorendo una veduta più anglosassone rispetto ad un'altra latina, però di fronte all'immensità calcistica c'è veramente poco da aggiungere. Ti ricordi in particolare qualche partita in cui Maradona, al di là di queste partite classiche, straordinarie, che hai già citato, in cui Maradona si è reso protagonista di qualche gesto incredibile, curioso, che ci vuoi raccontare? Così cerchiamo,
guarda,
di uscire un po' dagli schemi social.
Ne ha fatti veramente tanti, perché comunque è stato veramente un... tanti episodi, no? Da quelli delle sfide magari con le squadre, proprio con la Juventus, dove c'era una carica particolare, però anche un rispetto unico, quindi per la formazione bianconera, che l'aveva anche cercato, ma poi lui scelse.
Te l'avrei chiesto.
Napoli. Sì, scelse il Napoli perché comunque lui diciamo che se doveva scegliere da una parte o dall'altra, preferiva stare dalla parte un po' dei più deboli, no? E senza voler offendere nessuno, però chiaramente la Juventus rispetto al Napoli viene considerata da tutti una forza maggiore, anche dal punto di vista proprio del peso stesso, e proprio per dare un'occasione di riscatto, con i pregi e i difetti dei leader, perché poi lui si è sempre identificato come un leader, però con i pregi e i difetti che aveva, perché poi aveva anche dei difetti, ma come tutte le persone, quindi e questo, diciamo, è stata una sua caratteristica, perché comunque era un genio, ma aveva anche delle imperfezioni, no? E quindi questo gli permetteva poi di essere un giocatore speciale, amato poi da tutti, perché comunque, a parte il gol, come dicevi tu, quelli che abbiamo visto, abbiamo già citato, quello alla Juventus su punizione, da pochissimi metri, quello sia di mano, ma quello con il dribbling fantastico dell'86 mondiali, quello del Verona, al Verona da centrocampo, con il portiere mi sembra che fosse Giuliani, poi sì. Insomma ce ne sono veramente, veramente tanti di episodi che hanno permesso a questo campione. Ad esempio, uno magari si ricorda il gol magari un po' meno conosciuto, quello in rovesciata al Pescara, ce n'è uno in rovesciata al Pescara, veramente un altro gol fantastico.
Sì, anche quelli più semplici, non questo nello specifico in rovesciata, anche quelli più semplici avevano una modalità d'esecuzione davvero incredibile, forse perché quando hai di fronte un mito, no? Un cantante, un chitarrista, un calciatore, il gesto lo apprezzi e lo analizzi davvero sotto la lente di ingrandimento e ti sembra tutto molto semplice, no? Ma allo stesso tempo complicato. Grazie per queste parole, per questo ricordo, lo faremo nel corso di questa giornata un po' con tutti i nostri ospiti e l'abbiamo ricordato anche per Chiara Papanicolaou, che all'epoca Maradona pensava che fosse che cosa?
Beh, no, io il ricordo che ho legato a Maradona.
Non te l'ho ancora chiesto.
Allora, Maradona dunque ha giocato al Napoli dall'84 al 91, quindi avevo dai 2 ai 9 anni, ecco. Quindi immaginerete che proprio non è che il calcio lo seguissi con questo grande accanimento, però... Era talmente tanto forte l'identificazione di Maradona al Napoli che io sono cresciuta credendo fortemente che lui fosse napoletano, cioè che lui fosse un nato e cresciuto a Napoli. Tant'è che quando poi da quasi adulta parlando con qualche amico, no ma guarda Chiara che Maradona non è napoletano, è argentino.
Cioè questo l'hai scoperto 2 anni fa,
ma
Radio Bianconera.
Non ti dico quando perché sennò mi vergogno, però io sono diventata adulta credendo che Maradona fosse napoletano.
Sì,
quindi quando poi io mi hanno detto, ma no, guarda Chiara che Maradona, ma come, poi anche il suono, il nome Diego Armando Maradona è italianissimo come suono.
Ti
no?
sarai chiesta tempo addietro come mai gioca con l'Argentina e non con l'Italia?
Ma era l'86.
No, dopo nel
90, quindi non ho seguito i mondiali. Seguivo
di
più appunto quelli tutte le notizie che arrivavano dal
trasmissioni
campionato.
Trasmissioni di gossip già seguito.
Dal campionato, quindi questo per dire quanto appunto radicata l'immagine di di Maradona al Napoli, cosa che poi in realtà lui si è sempre sentito molto napoletano.
È stato ne parliamo col prossimo ospite, non ti voglio tenere su questo tema e basta, giriamo pagina, voltiamo pagina, la Juve si qualifica con 2 turni d'anticipo, è la prima italiana delle 4, quella messa peggio è l'Inter. Ne esce male, un po' come è uscita la Juventus contro il Barcellona, ma c'è così... differenza tra il campionato italiano e il campionato spagnolo? Tra Barcellona e Real Madrid?
Ma non è che... cioè, in parte sì, secondo me sì, in parte c'è differenza, però la Juventus è un progetto diverso rispetto a quello di Conte. Innanzitutto Pirlo non ha avuto la possibilità che ha avuto Conte, aveva già un anno di pratica, quindi... Se fossi nella situazione di Conte dopo un anno e mezzo sarei più preoccupato di quella di Pirlo da adesso, quindi poco.
Beh, dalle facce mi sembra di darti ragione, dalle facce di entrambi nel post-gara
sarei più preoccupato. Poi comunque alla Juventus mancava il giocatore simbolo, mancava Cristiano Ronaldo, e in quella partita benché la Juventus avesse avuto molte occasioni diciamo per subire altre reti ne poteva anche fare qualcuna. Quindi secondo me sono da fare valutazioni leggermente diverse. Avremo poi la risposta al Camp Nou quando ci sarà poi la partita tra Barcellona e Juventus. La Juventus dovrà dimostrare che questo gap così ampio non c'è. Però le prestazioni devono essere migliori rispetto a quella che ha fatto col Ferencváros, perché è stata una prestazione veramente di livello medio-basso, finché sia arrivata una vittoria. E sull'Inter direi che poco da dire. Mi sorprende...
Aspetta che ti stiamo perdendo Massimo,
perché Massimo. Ho usato la parola Inter e quindi
cioè a volte va in crash il sistema,
è capitato diverse volte vero?
Non lo facciamo apposta,
non lo facciamo, era già capitato.
Però
con
anche
qualche
con
altro
Sarri è capitato qualche volta che è qualcuno
vero.
Quando diceva Sarri tu andasse giù la linea, vediamo se lo riprendiamo al volo anche
colpa di
solo
Manuel,
per salutare
colpa di
e se comunque è colpa di Manuel, cioè se oggi qualcosa non va lo capite bene che la colpa è di Manuel che che anche lui sta vivendo.
Ti stiamo sentendo, dille queste cose in diretta, abbi il coraggio. Non sei collegato, abbi il coraggio delle
tue. Ha detto
tue
che anche lui è un po' in lutto da grande tifoso, da grande amante appassionato del calcio, no, non potrebbe
però
essere
è vero,
diversamente.
Cioè, non che godessi, non ho mai goduto per una sconfitta della Juventus, però sapevo quanto all'epoca a affrontare il Napoli, no, che apparentemente era la squadra un po' più debole rispetto alla Juventus, con Maradona invece si era abbastanza livellato, questo mio giudizio. Perdere col Napoli, c'era sofferenza nel post-gara, ma c'era il riconoscimento dell'avversario,
certo,
di una squadra che aveva Maradona, che aveva qualcosa in più.
Massimo, ti riprendiamo giusto per un saluto al volo, concludi quello che stavi dicendo.
No, stavo dicendo che appunto l'Inter, cioè mi sorprende il rendimento di Vidal all'Inter, che rispetto alla Juventus è totalmente opposto, quindi insomma più che un vantaggio sta facendo al momento un po' di danni.
Il motore ne ha fatti di chilometri in più da quella data in cui ha lasciato la Juventus e si vedono tutti, se
è usato
d'accordo.
doveva, in teoria doveva essere un usato sicuro. Però al momento
senza,
diciamo,
revisione,
non ha la garanzia.
Esatto,
la garanzia.
Senza revisione. Hanno accettato il...
Io non so come andrà a finire con Conte, ma l'ultimo precedente, se ricorderete benissimo, Lippi che prese diversi giocatori, Jugovic, Paolo Sousa e altri, non andarono molto bene. L'ultima volta gli tirarono, gli diedero carta bianca e gli tirarono la carta igienica, mi ricordo, no? Mm-hmm. I tifosi dell'Inter.
E sappiamo anche come è finita
battuta
con Lippi.
Sì, volevi la carta bianca, eccola. Io non so come finirà con Conte, perché sicuramente Conte ha una squadra molto più forte e rodata di quella, però se non si danno una regolata,
sì,
meglio per la Juventus, perché poi è la concorrente, secondo me, principale.
Principale. Mi sa che anche sì, questa volta devo dare ragione al direttore di tutto Juve, mi sa.
Ti salutiamo Massimo Pavan, grazie come
grazie,
sempre,
un
alla
saluto.
Prossima.
Grazie, a voi, buona giornata.
Grazie anche per questo ricordo di Maradona.
340-5425-324, anche i vostri di ricordi,
sì,
se volete, per chi magari di voi l'ha visto.
Sì, io avevo pensato un altro sondaggio, ma non è...
No, possiamo anche farne due, uno può scegliere la busta Chiara, la busta Antonio. A o B.
Dai, allora, Ronaldo Morata, chi segnerà di più quest'anno in casa Juve?
Beh, questo è stuzzichevole.
Ronaldo Morata, Morata Ronaldo.
Voi rispondete a cosa
potete
volete.
Aggiungere anche il terzo nome, se volete. McKennie.
Beh, insomma, esagero umane. Ci sono le news da parte del mondo dello sport.
Dai, rispondete.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Le 13.35, bentrovati. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, grazie a chi mi ricorda che Ronaldo è portoghese e Dybala è argentino. Molto spiritosi. No, perché raccontavo che io fino a una certa età ho creduto che Maradona fosse napoletano, cioè italiano-napoletano, per poi scoprire che invece era argentino. E qualcuno molto...
Non apprezzano il tuo estro geografico.
Ironicamente mi ricorda che Ronaldo è portoghese e Dybala è argentino, proprio come Maradona. Grazie. Per i detrattori dovevamo fare noi la fine di Conte e l'Inter, a quanto pare l'allenatore senza esperienza batte il maestro. Ora andiamo a prendere il Milan, scrive Salvatore da Roma. Ciao ragazzi, il gol di Maradona, Galli di testa quasi sdraiato a terra, classe pura. Questo ricordo,
vero,
di Biagio da Parma, sì, perché
si è buttato
ovviamente
a mezza altezza, veramente in una situazione dove non vediamo
uno
più.
Dei tanti gol che viene mandato a loop dal tardo pomeriggio di ieri. Sì, perché al 340-5425-324, come possiamo oggi non parlare anche noi e far spazio a Diego Armando Maradona, senza dimenticare tutti quelli che sono gli appuntamenti della Juventus. Chiusura, cioè abbiamo messo la Juve, ha messo in cassaforte la qualificazione agli ottavi di Champions League, si inizia a pensare alla partita di sabato alle ore 18 contro il Benevento, e quindi da una parte potete condividere il vostro ricordo di Maradona con un messaggio, con un vocale, oppure rispondere anche all'altro sondaggio, cioè sfida Morata Cristiano Ronaldo, chi segnerà più gol questa stagione? Io ti dico, se continua così, Morata.
Se continua così, Morata. Se non continua così,
se continua
spero
così,
almeno...
Se non mi prende una brutta china al varone, io dico Morata. Mettiti solo bene in campo, perché abbiamo capito che col fuorigioco...
È rischio.
Stai
è
un
rischio.
Passo... Quando pensi di essere giusto... Ecco, ti dico, do questo consiglio ad Alvaro. Quando
fai
tu
il movimento Papanicolaou.
Quando tu
fai un passo
sei
indietro.
Convinto di essere giusto, tu per precauzione fai un passo indietro e a quel punto non sbagli, sei in gioco.
Dai, però tornando sul... Sì, oggi lasciamo il tema un po' libero, il doppio tema, quello di Maradona, per chi lo vuole ricordare, per chi magari l'ha visto allo stadio contro la Juventus in qualche altra partita. Sarei andato a vederlo anche contro altri avversari, ovviamente, ma ero ragazzino e diciamo... i milioni di euro che possiedo in questo momento, in queste giornate, no? Ricche di fortuna per tutti, non ne avevo, e quindi non avevo la possibilità di spostarmi e di vederlo in altre occasioni. Davvero, 90esimo minuto, lo ricordo come... Vediamo cosa ha fatto oggi Maradona, no? Dopo aver visto naturalmente schedina e risultato della Juventus, cioè i tre poli d'attenzione del pomeriggio, della domenica pomeriggio. Dicevo, allarghiamo i vostri ricordi, per chi vorrà farlo, con dei vocali, con un ricordo, con l'amarezza, con il dolore, quello che vi viene in mente, ma anche l'avreste voluto voi Maradona alla Juventus? Perché Boniperti lo cercò. C'è stato un approccio, un tentativo, un po' come è stato fatto con i grandi campioni, anche a volte magari non si sarebbe concretizzato, ma magari poi la prossima settimana lo chiederemo anche a Luciano Moggi, che ieri sera ho sentito particolarmente toccato da questo lutto, lui che lo ha dovuto gestire, lui che l'ha conosciuto, ma penso che ogni giocatore, per Luciano Moggi, grande o piccolo che sia stato nel corso della storia calcistica, rappresenti un po' come un figlio adottato, no? Un figlio da coccolare, da valorizzare, con cui magari ha avuto da scontrarsi anche, quindi non l'abbiamo voluto, non l'ho voluto disturbare oggi Luciano Moggi, certamente tirato in ballo da tante radio, da tante televisioni, soprattutto partenopee. Però gli chiederemo eventualmente questo di Maradona, come andò veramente, se la Juventus davvero lo ha cercato, lo ha voluto, lo avrebbe voluto o meno, e ci faremo raccontare magari qualche aneddoto curioso legato alla figura di Maradona. Voi lo avreste voluto? Oppure ce lo raccontate semplicemente? Oppure ci parlate di Ronaldo o Morata? Chi segnerà di più quest'anno secondo voi? Io penso che Morata, partito così, ci auguriamo che il rendimento resti almeno quello, che possa migliorare o che rimanga almeno tale anche solo in Champions, al momento è capocannoniere.
A 19 anni ero presente al San Paolo il giorno della punizione incredibile. Mi ha fatto piangere quel giorno, ma sono uscito dallo stadio consapevole di aver visto il calcio, ci scrive Bach.
Ma sì, io... poi durante i mondiali del 90 non è che l'abbia amato tantissimo, e non mi ha fatto nessun gol con la mano o Eurogol. Diciamo che io rimanevo italiano, tifavo Italia, tifo Italia, e anche contro la Francia di Platini speravo che il buon Gentile randellasse ogni tanto Platini, senza fargli troppo male, perché mi preoccupavo già quello che gli avrebbe potuto dire Boniperti eventualmente al ritorno. Però un'Italia-Francia, tifavo Italia, tifavo Paolo Rossi, tifavo Antonioni, tifavo i giocatori che giocavano nella nostra nazionale, tifavo Gentile, Cabrini, Zoff, no, soprattutto i mondiali dell'82, dove che per me restano i mondiali per eccellenza, diciamo così, ognuno ne ha legato ai suoi ricordi che vale qualcosa di più rispetto ad altri. Però nel 90 non mi sarei mai immaginato che anche a Napoli i napoletani potessero tifare in Italia Argentina per l'Argentina. Questo lo dico con la massima onestà intellettuale. Sì, applauso, cioè, come Cristiano Ronaldo giocava contro di noi, si arrabbiava anche Chiellini, si picchiavano, si insultavano magari in campo. Ho visto segnare Ronaldo contro di noi in rovesciata, mi sono alzato e ho applaudito, no? Ma rimanevo amareggiato, non è che fossi contento perché siamo stati eliminati da un Eurogol di Ronaldo con la maglia del Real Madrid. Tanto per dirvi, le mie logiche sportive non mi portano così tanto, ma probabilmente è un mio limite.
Mimo da Basilea scrive: se è vero che quando un campione lascia il calcio si ritira la maglia, con la morte di Maradona si dovrebbe ritirare il 10.
Guarda, pensavo a questo ieri sera mentre guardavo Real Madrid, Inter-Real Madrid. Allora, qui è venuto a mancare un supereroe del calcio. Ma in vita, cioè, se tu mi dici una volta venuta la morte, probabilmente ti dico di sì in alcuni casi. Però per ogni squadra c'è un Maradona. Cioè, se Maradona è stato il 10 in assoluto per il Napoli, in generale per il calcio universale, sono d'accordo. Però anche per la Juventus c'è stato un 10 ed è magari già mancato, o ce ne sarebbe un altro. Mi sembra limitativo ritirare le maglie.
Alla fine non ci sarebbero più numeri.
Alla
se
fine
vai a vedere...
i numeri dei grandi, cioè, non verrebbero più ricordati, perché quel 10 lì non c'è più. Vabbè, perché non gioca col 10 il Napoli? Perché un giorno, te lo racconta il nonno, un giorno qui giocava il dio del calcio, Maradona. Secondo me invece è bene ricordare che quel 10 c'è, che vive sulle spalle di qualche altro giocatore più forte, meno forte di Maradona, di altri, però che la maglia resti. Mi è venuto in mente questo ragionamento, ma ripeto, in questo caso parliamo di un giocatore ancora in essere, vivo. il Real Madrid pensavo avesse ritirato la maglia numero 7. Ieri sera invece ho visto che è, cioè non ci avevo mai pensato, per Cristiano Ronaldo, cioè Cristiano Ronaldo per il Real Madrid, più che o forse come per il Manchester United, ha rappresentato qualcosa, no? Diciamo molto per Real Madrid. La Juventus dovrà togliere il 7? Il Real Madrid dovrà togliere il 7? Non lo so, più no che sì, più no che sì. Però, ripeto, pensavo che il Real Madrid avesse tolto il 7. No, non ero informato, cioè lo indossa Hazard, che tra l'altro ha segnato su calcio di rigore.
All'Inter. Così, lo ricordiamo.
Anche se non lo ricordavi, lo sapevano. No. Tu lo dici apposta per Antonio Conte, ti conosco.
Poverino. Ronaldo segnerà di più, Morata segnerà di meno, proprio perché c'è Ronaldo. Già si vede nelle ultime partite da quando è ritornato Terminator.
Quindi dice più Ronaldo?
Più Ronaldo. Alla fine dei conti, tornato gasatissimo Ronaldo e ha iniziato a prendere la rincorsa.
Guarda,
è già lanciato.
Guarda, io lancio questa provocazione allora. Spero che segnino lo stesso numero di gol. Uno in più Ronaldo, che ne so, in campionato, uno in più in Coppa, visto che è partito molto bene, Morata. Mi sembra però di poter dire con assoluta convinzione che la Juve di quest'anno giochi, non dico meno per Ronaldo, più per Morata, ma cerchi di giocare di più per l'attacco. Ecco, quindi faccio il tifo per chi è in attacco, per chi è nelle migliori condizioni, e migliori condizioni non solo atletiche, di poter calciare a rete, e quindi che ci sia il giusto egoismo sottoporta da parte di entrambi, e perché no, anche dal terzo incomodo, da Dybala, quando ci sarà. Cioè, da Dybala a questo punto fuori dalla classifica mi aspetto il gol pesante in qualche partita, in qualche passaggio cruciale della stagione.
Io Juventino lo vidi dalla curva Filadelfia tra i tifosi del Napoli contro Vedi? Il Toro, una goduria. Oi mamma, sai perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ci scrive Beppe dal Canavese. Lo vidi
Vedi?
A San Paolo
tra le grate,
cosa... sì. Lo vidi a San Paolo nel 1990 in una finale di Supercoppa di Lega. Purtroppo quel giorno la Juventus perse 5-1
da Enrico da Salerno. Mamma mia.
Poi
che brutto, cioè che momento brutto che mi hai ricordato. lì capii che la Juventus che per la Juventus sarebbe stato un anno difficile, un anno molto difficile,
e dall'altra parte c'era Maradona,
sì,
quindi non ce l'era,
sì,
per
sì,
nessuno.
Si è proprio divertito, sembrava la partita di allenamento per Maradona.
Maggio 1990, Stadio Fattori di Civitavecchia, è stato lì che ho visto El Dios, preparazione al mondiale dell'Argentina, quindi l'ha visto mentre si allenava sostanzialmente al Fattori di Civitavecchia.
Pensa.
Nel maggio del 90, quindi sì, poco prima dell'inizio dei mondiali. 340-5425-324. Abbiamo. Allora diamo subito il benvenuto. Intanto a Silvio, ho ricordato il numero per SMS, WhatsApp, note audio per continuare a scrivere il vostro ricordo di Diego Armando Maradona, o anche per rispondere all'altro nostro sondaggio, per stare sempre sull'attualità della Juve più che mai. Chi segnerà di più quest'anno, Morata o Cristiano Ronaldo? E intanto parleremo dell'una e dell'altra cosa con il nostro ospite. Ci raggiunge Giancarlo Corradini.
Grande, Giancarlo, benvenuto. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio Giancarlo. Allora, tu certamente, ti ho pensato ieri sera, pensa come sei importante nei miei ricordi, no? Perché ho detto, qual è il personaggio che può unire tutti questi ragionamenti che dovremo fare domani in trasmissione? Magari che abbia giocato con Maradona, magari che lo abbia aiutato a vincere il secondo scudetto con dei suoi gol. Sto esagerando? Parlare di Giancarlo?
Un pochino, il fatto che l'ho aiutato, credo che mi abbia aiutato più lui che
io. Ah sì?
Però sì, credo proprio di sì.
No, perché io sono andato a vedere Giancarlo, intanto Giancarlo Corradini, grande difensore del Torino, del Napoli, poi in qualità di allenatore, vice di Capello nelle due stagioni di Capello alla Juventus, è un percorso anche in vari settori giovanili. Intanto ti ringrazio per aver accolto il nostro invito. No, perché leggevo che quel secondo scudetto, Corradini fece due gol importantissimi, quelli decisivi, quasi.
Sì, nella mia carriera non ho fatto tantissimi gol, ma ho avuto anche questo privilegio di averli fatti nell'anno in cui sono riuscito a vincere un campionato insieme a tutti i miei compagni, naturalmente con davanti quello che ci guidava, e insomma con un campione che sappiamo tutti che qualità aveva e com'era in campo.
Ecco, io non sono riuscito a ritrovarli quei due gol, cioè ci sono, ma ho avuto poco tempo nell'andare a capire, volevo capire se eventualmente quei gol, il passaggio, l'assist erano di Maradona, tu te li ricordi? C'è qualcosa
sì,
di
sì? Il primo sì, 3-2 con la Fiorentina, in casa, il famoso gol di Baggio che ci deriva in 4-5, e poi il finale in cui Diego in quella gara sbagliò il rigore, ma alla fine vincevo 3-2 con un mio gol di testa, insomma una cosa abbastanza rara per
vedi
me.
Si fece perdonare in quel modo si fece perdonare in quel modo per aver sbagliato il rigore.
Diego non aveva niente da farsi perdonare, guarda, io ti posso garantire che ne avessi avuti di compagni di squadra come lui, non solo sotto il profilo tecnico ma anche sotto il profilo umano.
Che cosa lo distingueva dagli altri, Giancarlo? Bello che tu voglia subito sottolineare questo aspetto della personalità di Maradona.
Ma la sua modestia dal punto di vista sportivo e calcistico, poi magari lui era abbastanza pungente quando apriva bocca in altre questioni, però per quanto riguardava il fatto del collettivo e della squadra, lui era un giocatore che non riprendeva mai nessuno, anzi era il primo a caricarsi di responsabilità e a dimostrarcelo giocando più volte grazie a infiltrazioni antidolorifiche, scendendo il campo in tutti i modi possibili, anche magari dopo che non si è allenato una settimana perché aveva ricevuto dei colpi durante le partite. Quindi come si fa a parlare male di un compagno di questo tipo?
Giancarlo, tu lo hai anche marcato quando eri al Toro, immagino, mettendo insieme
sì,
i periodi.
Sì, ho avuto anche questa sfortuna.
Ecco, mi dici come andarono quelle giornate per un difensore?
Di solito era Giacomo Ferri il giocatore che si doveva occupare di Diego quando giocavamo col Napoli. Quella gara era squalificato, toccò a me, feci anche una discreta figura, ma mi resi conto veramente di quanto era complicato e difficile cercare di capire cosa lui aveva in testa quando aveva il pallone nei piedi.
Ma si è estrosi alla Maradona o si allena all'estero, secondo te? Cioè lui è nato davvero con la benedizione calcistica del dio dello sport?
Sì, io credo di sì. Lui faceva quasi tutto in modo istintivo, però la sua istintività per noi era irraggiungibile. Io mi ricordo che provavo in qualche modo a cercare di capire cosa avrebbe fatto con la palla in campo e ogni volta ti sorprendeva, perché poi alla fine gli allenamenti servono anche quello, servono a cercare di capire come fermare un avversario di livello importante, ma con lui era veramente complicato perché lui, diciamoci la verità, aveva un fisico incredibile, era un 4x4 a livello di motrice, di gambe, e poi ci mette tutte le qualità tecniche che aveva, diventa veramente complicata la cosa.
Senti, tu hai vissuto quegli anni d'oro del calcio italiano con Maradona al Napoli, in una città bella, difficile allo stesso tempo come Napoli. Secondo te quegli anni come li hanno vissuti quei ragazzini che oggi lo piangono? E cosa lascia come vuoto, davvero, visto che hai conosciuto l'ambiente, hai conosciuto Maradona, hai conosciuto i tifosi del Napoli?
Ma il vuoto più grande che lascia è che il Napoli, sfortunatamente, ecco, usiamo questo termine, non è più riuscito a ripetere i successi sportivi delle stagioni in cui c'era Diego. Quindi è normale che anche per i più giovani rimane una chimera, cioè qualcosa di impensabile, perché il Napoli, insomma, tra sei, sette anni è stata la squadra da battere del calcio italiano quando c'era Diego. Giravano le squadre che si opponevano a questo potere, che erano il Milan, la Sampdoria, poi c'è stato l'Inter, ma in quegli anni, insomma, la squadra da battere era quella.
Ci racconti un aneddoto, senza entrare nel privato, nel privatissimo, anche perché noi ti abbiamo visto con una chitarra a qualche festa di Diego Armando Maradona a cantare, cioè a parte che io so che sei un musicista, no?
Sì. Definiamola così.
Definiamola così. C'è ancora la chitarra? Strimpelli.
Sì, beh, normale, quello.
C'è.
Però i concerti li ho finiti, quegli anni lì.
Proprio concerti, parli di concerti. Adesso hai tempo, sì, siamo tutti a casa.
Allora suonavo, poi dopo ho detto basta, forse è meglio che smetti.
Noi stiamo vedendo, Giancarlo, in questo momento le nostre spalle sul nostro maxi schermo. Ecco, sì. Sentiamo anche in sottofondo le immagini di una festa alla quale c'eri tu che suonavi.
L'unica volta in cui hai fatto ballare Maradona, non in campo.
Che ballava e c'era anche Pino Daniele.
Sì, ti ringrazio perché mi prendi sempre come in prima persona, ma lì era Pino Daniele.
No, Pino ci, disse che eri tu che lo hai.
Potesse parlasse, direbbe che era lui che faceva da seconda chitarra a te.
Hai fatto suonare Pino e ballare Maradona, sei incredibile.
Questo è vero, hai ragione, non l'avevo mai visto da quel punto di vista, quindi accetto volentieri, dai.
No, com'erano queste feste? Dai, raccontaci qualcosa. Com'era fuori dal campo, Diego?
Ma sai, noi al di là di tutto di feste ne facevamo una quintalata.
Ah, pensavo mi dicessi poche, non ci avrei creduto, eh? Cancellavo il tuo numero.
Noi c'eravamo io, Ciro, Alemao, Careca e Diego, che almeno una volta al mese organizzavamo a casa di uno dell'altro una riunione dove ci trovavamo tutti quanti con le famiglie per stare insieme, per passare una serata in allegria. Poi a questo vai a aggiungere i compleanni dei bimbi, dei figli.
Ecco, e le feste diventavano già 2 o 3 a settimana.
Certo, e ogni compleanno c'era sempre dopo l'allenamento la festa a casa di uno dell'altro dove si andava tutti insieme. E insomma, si cercava di consolidare questo gruppo, anche perché poi il primo anno erano stati cambiati 3 o 4 giocatori perché ci fu il famoso scudetto che il Napoli perse nei confronti del Milan, che è stato in vantaggio, sì, per tutto il girone di andata. Quindi c'era da ricreare qualche cosa di importante. Posso dirti, garantirti, che Diego era uno di quelli portatori di queste piccole feste che facevamo a casa di ognuno di noi, ed erano sempre feste tranquille, divertenti, dove non c'era nient'altro che un bicchiere di birra in più e basta.
Si parla di chi è più forte tra Maradona e Pelé. Cosa si dirà tra tanti anni di Maradona? Parleranno poi di Messi, parleranno di Zidane, parleranno di Ronaldo, o secondo te le epoche sono talmente diverse che non si potrà mai fare nessun tipo di paragone, Giancarlo?
Le epoche sono diverse, la fortuna sicuramente è che anche in futuro si potranno sempre vedere dei video di Diego e uno poi potrà giudicare personalmente e rendersi conto di come era il calcio in quel periodo. La cosa secondo me che spesso non è stata fatta notare è che Diego cominciava la partita con un Doberman ai polpacci e finiva la partita con un Doberman ai polpacci, cioè un giocatore che si dedicava totalmente tutta la gara a Diego in tutte le partite che lui ha giocato in Italia. Il calcio di oggi c'è sicuramente più libertà. E poi io, se per caso vi capita di vedere qualche gara di quegli anni lì, guardate come viene trattato Diego, cioè non è tutelato come sono tutelati oggi i giocatori più forti tecnicamente, ma lui veniva picchiato dall'inizio alla fine. E
se il difensore era bravo lo prendeva, ma spesso non ci riusciva neppure, no? A morderlo.
A volte vedi dei filmati in cui se lo prendono lo stendono, lo spaccano in due, perché le entrate non erano come adesso che appena tu fai un'entrata tu te ne vai nello spogliatoio. Allora un calcio di quel tipo aggressivo era permesso, quindi io direi che è ancora più grande Diego per questo motivo.
Certo, senti, sarebbe bello continuare ancora per tanto a parlare di Diego, a parlare con te, magari ci risentiremo anche. Prima di salutarti, Giancarlo Corradini, mi dai un tuo giudizio sulla Champions League? La Juve si è qualificata, Lazio è a un passo, l'Atalanta brilla in Europa dopo aver stentato un po' la ripresa in questa stagione. L'Inter è quella che lascia più dubbi. È una Champions di che tipo quest'anno, secondo te, in un'annata ancora troppo, troppo strana per tanti motivi?
Sì, hai ragione tu, è abbastanza strano. Poi il fatto di vedere queste gare, se ho visto Inter Real Madrid senza pubblico, è veramente, perde secondo me il fascino un po' la partita. Comunque è vero, fino alle italiane stanno andando bene, l'Inter non è ancora fuori dai giochi, speriamo che con una prestazione col Borussia riesca a rimettersi in gioco, perché insomma, quattro italiane, se passasse il primo turno sarebbe positivo sempre per il nostro calcio.
È cambiato l'atteggiamento anche tu nei confronti del calcio nel guardarlo in televisione senza pubblico e con tante grafiche?
No, cambia tutto, sembra un altro sport, sembra un amichevole, ecco.
Sembra un amichevole.
Poi naturalmente lo guardi perché insomma è lo sport che io ho amato fin da piccolo, quindi mi fa sempre piacere stargli a vedere una gara, poi specialmente di cartello come Inter Real Madrid, però è strano, è abbastanza strano.
Molto strano.
Giancarlo Corradini, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per questo intervento, per questo ricordo che hai condiviso con noi.
Ti ringrazio anche perché è sempre un piacere parlare di un personaggio che ci ha lasciato, ma che a noi compagni di squadra ci ha veramente dato qualcosa di importante.
Grazie per le tue dichiarazioni, mi raccomando per la prossima volta prepara un disco nuovo così lo ascoltiamo insieme.
Certo, ho mandato il provino X Factor, speriamo che mi faccia almeno fare le
ore.
Un altro appassionato
stagione.
Di X Factor, ti voglio vedere lì con Repare magari o fare chissà quale esibizione, ti ci vedo avendoti conosciuto. Ricordiamo anche vice di Capello nelle due stagioni in bianco-nero 2005-2006.
Grazie Giancarlo Corradini, alla prossima.
A voi, buon pomeriggio.
Grazie Giancarlo.
Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Le 14 e 6 minuti, bentrovati, seconda ora di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, ci stiamo lasciando trasportare anche noi, giustamente, sì. non
giustamente.
Si può fare diversamente, giustamente, dalla scomparsa di Maradona e quindi con gli ospiti si va a parare poi sempre lì, ma insomma ci occupiamo
oggi,
di calcio.
Oggi
ieri è morta una delle... Poche, tante, dipende dal punto di vista, stelle del calcio, e quindi non possiamo non farci coinvolgere, anche se questa è Radio Bianconera, ma gli aneddoti che riguardano Maradona anche contro la Juventus sono tantissimi. Uno dei calci, tra i tanti famosissimi calci di Maradona, è proprio quello ai danni di Tacconi, quindi...
Calci di punizione, sì, e dei tentativi di scalciarlo da parte, io li ho tutti in mente, tutti memorizzati, quelli di Claudio Gentile, che se non lo prendeva, cioè... Ci andava con cattiveria, ma vedevi che l'ultimo tocco era per non fargli troppo male. E quando non riuscivi a prenderlo, beh, la maglietta se la portava a casa Gentile.
Quando i tifosi chiedevano il ritiro della 10 di Del Piero, qui c'è un ascoltatore che si rifà all'altro,
giusto.
Che prima diceva non bisognerebbe ritirare il numero della maglia che indossava il grande campione. Lo stesso Alex dichiarò che i bambini sognano di giocare a calcio e di avere la numero 10 della sua squadra del cuore. Termino dicendo, non è giusto togliere un sogno ai bambini. Questo è il pensiero di Carlo, no, che ci raggiunge da Santo Domingo.
Sì, condivido. Mi aiuti, vedi, ci aiutate e vi ringrazio, perché davvero abbiamo sempre tante cose da vedere, da osservare, controllare i vari siti, guardare... le notizie, controllare se il telefono non squilla, se non per motivi professionali, magari tramite messaggio di cosa sta capitando anche in questi minuti in casa Juve. I nostri siti di riferimento li conoscete molto bene, tutto Juve, Juventus News 24, con i nostri inviati sparsi sul territorio. Ma giustamente mi aiuti a riflettere su una cosa. Intanto pensate il ritorno d'immagine e anche economico per il Napoli, cioè la maglietta numero 10 del Napoli, a prescindere da Maradona, secondo me è la più venduta, no?
Certo.
Quindi continuare a tenerla viva in vendita aiuta a ricordare anche Maradona, non solo Maradona, anche chi è passato prima e dopo, ovviamente, è così per ogni club. E mi piace che tu ci abbia ricordato quello quanto ha detto proprio Del Piero, giocatore non più in attività, ma che sta benissimo, e quindi lungi da me pensare a altre cose. Ma anche un giorno, quando non ci sarà Del Piero, quando se ne sono andati via altri giocatori, beh, ricordare il numero di quel giocatore, il numero di maglia di quel giocatore, secondo me porta un papà, un nonno magari a investire simbolicamente il proprio nipotino con una maglietta, con un ricordo, con un aneddoto, con un racconto per il proprio nipotino, partendo da un colore di una maglia, di una passione e di un numero. Quindi mai mai togliere il numero della maglia.
Maradona era un simbolo della città. Ieri, da tifoso della Juventus, mi è sembrato doveroso essere solidale con i miei amici tifosi del Napoli. Mi sono commosso ed ho capito definitivamente cosa abbia rappresentato per loro. Adios Diego, ci scrive Gigi da Napoli. E sì, poi tra poco avremo al telefono anche un tifoso proprio napoletano, tifoso del Napoli napoletano. Ci sono tanti napoletani tifosi della Juventus, in quanti ci scrivono, sì. E quindi
sono quelli a cui bisogna dare la medaglia d'onore, a questi tifosi, ai club che ci sono in campagna. Anzi, qui la apro, la chiudo, non è una questione di opportunità o di campanilismo. Spero che il tifoso in generale si ricordi sempre e comunque, a prescindere dal colore della maglia, no? Qui provo non a dare una lezione di umanità e di dignità anche sportiva. Spero che di fronte a un lutto grande, piccolo, umano, di un singolo, di una squadra, di una tragedia, no? Torniamo ai soliti discorsi che non devono cadere nella retorica. Spero che un giorno, di fronte a una morte, no? Di qualche altro calciatore, di una grande bandiera del Torino, della Juventus, no? E noi saremo ancora qui, magari a raccontarlo, ce l'auguriamo. Ecco, si tratti il tema con la stessa dignità. Rispetto per la persona, per il calciatore. Metteteci per ultimo per il club. Anche noi abbiamo parlato poco del Napoli, ma abbiamo parlato dell'estro di Maradona. Beh, che non capitino invece, che non si facciano altri tipi di ragionamenti, di riflessioni, di dichiarazioni. No, non voglio insegnare niente a nessuno, ma so che è meglio dirle prima le cose, così da invito per tutti quanti. Ricordiamo chi vuol ricordare. Chi non vuol ricordare Maradona, non lo faccia.
Stia in silenzio.
Stia in silenzio. Chi non vorrà ricordare Del Piero, Zoff, Platini, Antonio Paolino, faccia altro, cioè vada al mare e si faccia un bel bagno.
Abbiamo dei vocali da sentire? Sentiamo.
Buongiorno ragazzi, sono Massimo da Pianezza.
Ciao.
Beh, su Maradona che dire. Tutte le volte che veniva a Torino dall'84 in poi...
Aia, si è dimenticato cos'è capitato dopo.
Vabbè, lo possiamo immaginare, Massimo, da Pianezza.
C'è la voce del gobbo che andava allo stadio. Che
commosso per la scomparsa di Maradona.
Ma che sperava in un calcio
di cosa?
Un fallo da parte dei nostri difensori. Cioè ti arrabbiavi se non lo prendevi e dagli un calcio. Cioè io me li ricordo queste frasi, no?
Sentiamo.
È andato via Maradona, ma dagli un calcio la prossima volta.
Poi okay. L'ho visto sempre.
Beh, ha ripreso.
Persino quando andavo a vedermi gli allenamenti del Napoli, quando era ospite del Toro. E via, se n'è andato veramente il profeta del calcio. Per quanto riguarda Morata, beh, diciamo che col VAR, almeno se non ci fosse stato il VAR, almeno 5 gol in più li avrebbe avuti. Ma mi chiedo, a Inzaghi oggi con il VAR, ma quanti gol in meno avrebbe fatto?
Tanti.
Sempre forza Juve, buona giornata.
Tanti, buona giornata, sì, l'abbiamo già un po' sfiorato questo tema, magari poi un giorno prepareremo in assenza di calcio, possiamo prepararla. Tu che guardi sempre...
Una partita sul VAR. No.
Pensa che gli inglesi...
Io sono contraria. Io sono contraria al VAR. Cioè, proprio così, anche se entro a gamba tesa in questo modo e ti dico che... Preferivo quella roba lì, o la va o la spacca, poi con tutte le moviole del caso. Tanto poi si fanno comunque critiche anche nei confronti del... della VAR, quindi scusami a sto punto.
Stavi dicendo qualcosa
si stava
che non
meglio
le piaceva
quando si stava
a Manuel,
peggio. Non lo so, mi ha abbassato il volume.
Assolutamente.
Abbiamo ancora qualche vocale da sentire?
Ciao ragazzi, sì. Sono Gianluca a Roma.
Ciao.
E allora, Ronaldo... Per me segnerà un casino di gol, è inutile, Morata non ci può arrivare a quei livelli. E poi vorrei fare un grande applauso a Diego Armando Maradona, il 10 dei 10. È un immenso e storico Diego, anche se non l'ho vissuto personalmente perché sono nato negli anni 90, però è un grande, da
Sei un
quello che ho visto e da
cuccio.
quello che mi dicono mio padre e amici vari, è un grande. Ciao a tutti!
Ciao, ciao, ciao. Sei
Pensa.
più piccolo della Papa
Più giovane di
Nicolà.
me, proprio che già
Mamma
sono
mia.
giovane io,
Mamma mia. Però
lui
lui,
è
vedi che
giovanissimo.
sa che era argentino? Vedi, è appena nato, gli ha dato un pezzo di pane e calcio.
Ma perché io vivevo nel mio mondo, nelle mie convinzioni bambinesche, come dice mio
Guardate.
figlio.
Questo mondo delle chiacchiere la definisco anch'io, no? Noi poi cerchiamo di rimanere da questa parte un po' dell'informazione più che della chiacchiera, però a quest'ora anche per gli amici che ci stanno seguendo e magari non sono tutti juventini che ci stanno seguendo anche in televisione o che apprezzano quantomeno la gestione di un tema come il calcio in modo anche leggero, no? Non il lunedì e non il venerdì. Si sta parlando del VAR. In Inghilterra, chi ha
Sì.
perso contro Maradona con quel gol della Manos e del Piedes di Maradona, chiede addirittura ufficialmente il VAR retroattivo. Non sto
Beh,
scherzando.
dopo,
Cioè, che
secondo me, dopo così tanti anni mi
Prescrizione.
subentra la prescrizione. A quel punto, diamo il benvenuto a un amico di Radio Bianconera, un tifosissimo del Napoli, che avrà sicuramente tanti ricordi da condividere. Massimiliano Gallo. Ciao Massimiliano.
Massimiliano, che
Ciao,
piacere,
buongiorno a
ciao.
tutti.
Come stai?
Buongiorno.
Benvenuto.
Diciamo, oggi è una giornata un po' più triste per Napoli, però tutto bene, insomma, tranne questa notizia che ci è arrivata ieri. Poi io ero sul set ieri, quindi.
Ecco, volevo proprio chiederti, tra l'altro, intanto ci racconterai poi magari anche come procede la vita
Sì.
sui set televisivi, cinematografici in questo periodo, ma ero proprio un po' anche curiosa di sapere come e dove ti avesse colto questa notizia così inaspettata per tutti, compreso per te ieri.
No, eravamo sul set perché stiamo girando un film con la regia di Gassman, ci sono io, la Bui e Marina Confalone. Eravamo sul set e quindi poi è arrivata questa notizia che un po' rimbalzava come una fake news, poi dopo piano piano si è capito che era verità.
Senti, ti sentiamo comunque sereno nella tua voce. C'è un po' di, come dire, di rassegnazione, c'è comunque la consapevolezza di aver avuto la fortuna di essere stato un tifoso di Maradona, di averlo anche vissuto a pieno, perché comunque tu eri un ragazzino e quindi che compensa in un certo senso questa scomparsa, per
Guarda,
quanto prematura.
sì, no, è come quando ti manca qualcosa anche nei ricordi, no? È un pezzo di memoria che va via perché fa parte anche di un periodo della tua vita particolarmente felice e il ricordo che ho di lui quando lo vedevo allo stadio, perché poi avevo fatto l'abbonamento. Prima in curva e poi distinti e ho visto cose chiaramente
Che
fantastiche.
voi
Lui
umani
era
non avete potuto vedere, Massimiliano, è il caso di
No,
dirlo.
sai che c'è, è che essendo lui poi un funambolo, anche un'icona, un personaggio, già nel riscaldamento, diciamo, che faceva, ti aveva già giustificato il prezzo del biglietto. Quindi e forse faceva parte ancora di un calcio che adesso per esempio mi appartiene di meno, di un calcio dove c'era proprio la gioia, vedevi in alcuni giocatori la gioia di giocare. Adesso la cosa mi sembra un po' andata via, cioè, sono tutti grandi professionisti, però c'è poco divertimento, quindi di conseguenza mi diverto di meno anch'io, ti dico la verità.
Massimiliano, tu che l'hai vissuto, hai detto così, cioè attira veramente il ragazzino, non so quanti anni tu potessi avere all'epoca, ma molte decisioni alla fine scolastiche, sportive, erano legate alla vita di Maradona, andarlo a vedere una volta in più, risparmiare i soldi, fare l'abbonamento. Cioè, ricorda un po' me da piccolo, no? Che facevi dei sacrifici per il tuo idolo, per il tuo poster vivente della cameretta, no?
Certo, ma infatti calcola che io andai a vederlo anche quando arrivò
allo stadio San Paolo la prima volta, dove non fece nulla, insomma, fece un giro del campo e una presentazione, ma c'erano 70.000 persone. E devi anche calcolare che noi eravamo, diciamo, una società martoriata, quindi che non aveva fatto questo percorso importante, per cui avere poi il giocatore che all'epoca era il giocatore più forte del mondo, averlo nella tua squadra era anche qualcosa di incredibile, di strano. Quindi quando
cosa
arrivò,
rappresentava per Napoli? Cosa ha rappresentato Napoli in quel periodo lì?
Quando arrivò, pensa che per giorni le TV private mandavano tutti i suoi gol del Barcellona. Quindi quando arrivò, per noi era un extraterrestre che arrivava a Napoli, perché non avevamo giocatori di quella caratura, ma nemmeno lontanamente avvicinabili. Quindi era un extraterrestre che arrivava. Dopodiché lui si è identificato e la città con lui. Nella città, quindi non è mai stato considerato un giocatore straniero che stava a Napoli, è stato considerato napoletano a tutti gli effetti. Lui diciamo più volte lo ha riconosciuto anche quando è andato via, ed ha incarnato un po' il capopopolo napoletano, no? Era quello che, diciamo, ha ridato coraggio alla massa, diciamo, volendo scendere in una parte più romantica, o forse non dico sociologica e politica, però sì. Era un po' il capopopolo, era quello che ti ridava coraggio e diceva: ok, andiamo anche a Milano, però andiamo senza paura, andiamo a vincere, andiamo su tutti i campi a vincere. E quella era una cosa che, diciamo, chiaramente era una novità. Ed era la parte più romantica, no, del personaggio Maradona. E che un po' per noi, diciamo, calcola che dei murales che ci sono a Napoli, casomai c'è lui e poi c'è Che Guevara, cioè è stato un po' il ribelle, il rivoluzionario. Ha pagato, chiaramente.
Ha pagato tutto quello che ha fatto, nel bene e nel male.
Ha pagato tutto. Infatti oggi, diciamo, dicevo che ci sono tanti messaggi su Maradona, però molti secondo me sono ipocriti, perché il mondo del calcio, diciamo, sì, avrebbe da dare, insomma, qualcosa a Maradona, perché dovrebbe restituire almeno il 10% di quello che Maradona ha dato al calcio. Però siccome si era messo contro un sistema che è un sistema economico e politico, quello non te lo permette.
Non te lo regalano, no, non te lo permettono.
No.
Senti, mi ha incuriosito una cosa. Tu hai ricevuto, tu rappresenti un po' in questo momento quello che ci fa eco su e amplifica quello che è capitato ieri, quando cominciavano a dire della morte di Maradona. Tu stavi lavorando, mi dici, da tifoso, la prima cosa che hai pensato? Cioè, quasi venisse a mancare un parente stretto, un amico caro?
Sì, quello sì, però io ho provato grande malinconia. Ti dico,
malinconia?
Perché poi diciamo, la cosa dell'identificazione con un parente stretto a me, diciamo, non è venuta, ma non per quel motivo. Mi è venuta grande malinconia anche per la città, ma non perché senza Maradona Napoli non può vivere, ma perché c'era questa identificazione completa.
Totale.
Sicuramente a Napoli rimarrà ancora nei murales per altri 100 anni, stanno già parlando da ieri di intitolare lo stadio a Maradona. Anche in questo, no, dico, ma quello l'avevo pensato anche con la morte di Proietti, no? C'è sempre questa voglia di restituire qualcosa a chi è morto, no? Ma dico, ma se abbiamo delle icone che possono essere sportivi o personaggi della cultura o dello spettacolo, ecco, ma premiamoli in vita. C'è questa idea di cancellare la memoria e poi di restituirla dopo, ma premiamoli in vita. Se abbiamo, dico, Del Piero, abbiamo dei personaggi che ci hanno dato delle cose, poi però diciamoglielo in vita, invece lo facciamo sempre dopo. E questo, diciamo, è una cosa che appartiene un po' poi a quell'ipocrisia di cui parlavo prima.
Guarda, sto riprendendo queste tue dichiarazioni molto oneste e mi fa davvero piacere elogiarle, sottolinearle. Le metteremo a disposizione del nostro pubblico bianconero che sta apprezzando la tua riflessione in questo momento attraverso i nostri messaggi, ma anche penso e immagino attraverso i nostri social appena termineremo questa puntata. Mi ha colpito a Napoli, venendo a trovare ogni tanto qualche amico nel corso delle trasferte, vedere la pizzeria con la foto di Maradona e il pizzaiolo abbracciato quasi fossero fratelli, il ciuffo di capelli inquadrato dicendo questi sono i capelli quando ti vedono incuriosito, no? Questi sono i capelli veri di Maradona, non pensare male, e ti chiedono l'euro, i murales, cioè di Maradona. Vivi Maradona senza dico, volerlo esatto. Vivere, no?
È una parte della città, perciò
vero?
Dicevo,
la pizza Maradona, perciò... con tutto quello che è possibile mettere sopra, però senza, e ti dicono che cosa senza, perché non piaceva Maradona, cioè fatta apposta per Maradona.
Guarda Massimiliano, che io l'ho raccontato in apertura di trasmissione.
Ecco, poi c'è anche la versione Papa Nicolao, vedi che... tu di prendere le distanze
allora,
se vorrai.
No, lui sarà contento di questa cosa, perché allora Maradona ha giocato al Napoli quando io ero veramente in età prescolare, ok? Quindi lo vivevo di riflesso. Da quelli che potevano essere i vari commenti dei familiari sul campionato.
E io associavo
Maradona al Napoli talmente tanto comunque arrivava questo senso di appartenenza reciproco dei napoletani con Maradona, di Maradona con i napoletani, che sono cresciuta convinta che Maradona fosse napoletano,
ecco. Hai capito?
Quando poi qualcuno, ma già da adulta, mi disse: no, guarda, Chiara, che Maradona è argentino. Come argentino? Ma
cioè,
se...
si chiedeva perché gioca con l'Argentina e non
però
con Baggio.
Però la dice tutta.
Hai capito? Se puoi
la
fare...
dice tutta, Massimiliano.
Se puoi fare una richiesta al comune di Napoli per investirla da dell'università, esatto.
Assessore allo sport.
Esatto.
No, diciamo che secondo me il ricordo più bello che hanno fatto forse è quello di Costuri. Documentari, perché secondo me hanno un linguaggio simile anche
vero.
Come nomadi, come persone, diciamo, che hanno
anche il messaggio che arriva è molto diretto,
sì,
molto crudo,
esatto, molto onesto, molto crudo. Vedi lui anche, diciamo, nella sua discesa, quello mi è piaciuto molto.
Allora ti devo chiedere, sarebbe diventato più forte senza cocaina? Possiamo usarlo e sdoganarlo, questo termine?
Ma quello non c'è dubbio, perché la cocaina, insomma, non ho mai visto un giocatore che giochi meglio con la cocaina. Quello non c'è dubbio, ma io credo che il personaggio Maradona, che doveva essere così maledetto, è un personaggio che, diciamo, rivedendo i documentari, è uno a cui è stato chiesto tutto già da quando sei piccolo e a cui è stato dato tutto. Per cui io dico sempre che è molto difficile poi mantenere una lucidità quando c'hai una serie di yes men che ti portano a borsa e che guadagnano su di te. È difficile mantenere una lucidità, cioè o hai una grande struttura o hai una grande famiglia o hai una grande forza, però è difficile non cadere in una trappola del genere, perché sei già Dio. E quindi a dire tutto è concesso, quindi o riesci ad avere poi chi ti riporta con i piedi a terra, ma questo lo dico anche per gli attori, cioè o hai una struttura, o sei strutturato bene, o hai una famiglia, o hai una persona vicino che ti dice che stai facendo, ma se no diventa di difficile gestione un personaggio del genere. Quindi io diciamo, da come lo vedo io in maniera avanti, lo vedo vittima di un sistema che lo ha sempre sfruttato come fenomeno da baraccone.
Ha battagliato bene, dobbiamo riconoscerlo, in campo e fuori ha battagliato bene per difendere anche determinati diritti, al di là anche di tutti gli altri discorsi.
Se volete vi lascio con una frase.
Vai, prendo nota.
Cobain, che era il leader dei Nirvana,
sì, certo.
Che mi ha ricordato un po' quello che si potrebbe dire di Maradona. Lui diceva: ridono di me perché io sono diverso, rido di loro perché sono tutti uguali.
Bellissimo.
Bello, grazie. bello. Grazie anche per questa frase che ci identifica ancora di più nel personaggio. Senti, abbiamo davvero pochi secondi, io devo parlare del tuo Napoli.
Ma proprio in un minuto, perché poi
Il tuo Napoli con l'elmetto deve scendere in campo stasera.
Sì, mezzo minuto allora di rubo. Gattuso secondo me è un grande motivatore, però tatticamente secondo me almeno in queste partite in cui ci sono state squadre che tatticamente erano messe bene, con il Sassuolo, col Milan, ha perso partite, però secondo me le ha perse lì. Questa è un,
più che la squadra.
È un'idea mia, chiaramente del tutto personale,
certo,
di grande stima e rispetto per il mister, però secondo me insomma tatticamente deve ancora fare un passaggio di crescita.
E allora senti, poi la prossima volta quando ti richiamiamo parleremo di Gattuso, parleremo anche di Pirlo, parleremo insomma dell'assetto di quest'anno, vorremmo sapere la tua opinione. Intanto ti salutiamo, ti ringraziamo,
parleremo di
buon
perché
lavoro.
Avete perso 3-0 a Torino aspetta, meglio non farla questa domanda.
In bocca al lupo Massimiliano, a te siamo vicini, lo vogliamo ricordare sempre,
sì,
alla categoria del mondo dello spettacolo e grazie, alla difficoltà, ragazzi, che sta vivendo in questa, sì, durante questa emergenza, sì, quindi
Massimiliano,
vi abbracciamo, sì, grazie,
facciamo il tifo per tutti noi, per Maradona,
grazie,
per tutti
voi,
quelli come lui e per quelli come noi che,
grazie,
cercano di difendere, ragazzi, i propri diritti.
Massimiliano Gallo,
viva,
ciao,
viva
alla prossima,
sport.
Grazie,
ciao,
bravissimo, ciao,
ciao.
Noi salutiamo il pubblico che ci segue su Bom Channel, tra qualche minuto con noi Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, e ritorniamo qui sul canale 68 domani alle 13, proseguiamo su radiobianconera.com, sulla nostra applicazione.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Bentrovati per l'ultima parte di Cose di Calcio, sono le 14:34, siete in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, 340-5425-324 per i vostri sms, whatsapp, note audio. Chi segnerà di più tra Ronaldo e Alvaro Morata secondo voi in,
sì,
questa stagione,
lo riprendiamo
di
anche
campionato
meglio domani,
Champions?
Perché
sì,
perché
oggi siamo distratti dalla scomparsa di Maradona, come è normale che sia per chi si occupa di sport, di calcio e non solo. Comunque Ronaldo farà più gol perché batte rigori e punizioni, su azione potrebbero dividersi lo scettro, ci scrive Carlo. Ciao direttori, è già qui, mi piace come incipit.
Non leggere questo messaggio.
Ciao,
me lo cancelli?
Già mi piace, già andiamo d'accordo. Mi spiace molto della scomparsa del più grande di tutti, Maradona sarà per sempre irraggiungibile, nonostante i suoi vizi che sicuramente hanno contribuito alla sua precoce morte. È stato un grande uomo per gli aiuti che ha sempre dato ai meno fortunati come lui. Purtroppo questo suo lato è sempre stato poco fatto risaltare in confronto alla sua vita privata, che in un uomo non si condanna mai, non facendo mai male a nessun altro, ma solo a se stesso. Un'altra cosa, a mio avviso, il Napoli non lo ha meritato per come è stato trattato e mandato via a Siviglia anche senza essere pagato per intero dalla società in fallimento, ci scrive Maurizio da San Benedetto.
Intanto diamo un aggiornamento, il primo che possiamo dare in,
sì,
diretta noi,
sì,
perché
che
si
succede?
Sta giocando la Coppa Italia, il Torino ha raddoppiato contro la Virtus Entella.
Virtus
Entella
che
è,
in che...
è una squadra argentina, perché è la Champions...
Ma non sta giocando la Coppa Italia, cosa dici? No, dico in che... Oh, santa pazienza! In che serie gioca?
Fai una ricerca, però... fai una ricerca. Questa è una partita importante per Torino. Sei tu,
dai,
che fai quella. 32esimo del primo tempo. Diamo un aggiornamento. Questo avresti dovuto dare tu, questo aggiornamento.
Virtus Entella adesso.
Virtus Entella. E pensa che alle 17 si giocherà, sempre per la Coppa Italia, Sampdoria-Genoa, quindi... Il derby di Genova.
Serie però... B, Virtus Entella Serie B. Ah, perché la Coppa Italia si disputa tra squadre di A e B? O anche
si gioca dall'inizio dell'estate, cioè
sì,
da,
no,
da fine,
ma
estate.
Dico, ma vede squadre di A
anche
e B.
Di Serie C.
Anche di Serie C.
Poi man mano il tabellone prosegue. Capito?
Mi mancava che ci fosse la Serie,
sì,
C.
Cioè, è una competizione
adesso
italiana.
Adesso non è che posso sapere tutto.
Esatto.
Lo so, capito.
Già
no,
sai che Maradona è italiano.
Già adesso
argentino.
Finalmente so che Maradona era argentino e non italiano, non napoletano. So già un sacco di cose in più rispetto a un anno e mezzo fa. Ma
ricordiamo
che la Serie C.
La Juventus, sì, Women? Perché gioca Vinovo? Perché lo stadio è occupato, probabilmente sarà per quel motivo. E comunque la notizia,
scusami,
era che la Champions
gioca
Vinovo donne...
perché alla Continassa gioca la
certo,
allo stadio gioca la Juve.
Esatto, ma perché hanno adeguato il campo di Vinovo, prima non si giocava.
Perché sennò andavano in giro per,
esatto,
per i vari stadi,
esatto,
del
non era
del
norma, diciamo, non aveva la tribunetta.
Un po' come l'Atalanta.
Un po' come l'Atalanta prima
che adesso invece gioca, adesso che non
gioca.
Era norma per la,
esatto,
Champions League.
L'ha fatto, ha ampliato i posti per far entrare più gente, infatti è arrivata la pandemia e restano fuori tutti, quindi andava bene,
no,
anche
dai,
lo stadio.
Ma non sarà mica solo quello il criterio, i posti a sedere?
No, la sicurezza, il posto a sedere, sì, anche un minimo di posti a sedere.
Ma poveri!
Sì,
andremo a vedere, secondo me, prima del 2025. non si va più a vedere niente.
Diciamo
non solo...
che lo stadio di Napoli potrebbe approfittare della situazione magari per trovare i fondi, i soldi per mettere a norma uno stadio che ha la disponibilità di posti, ma certamente come sicurezza lascia un po' a desiderare.
70.000, diceva Massimiliano Gallo, erano in 70.000 alla presentazione
sì,
di,
a volte. Ah, sì,
di Maradona.
Sì, 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 beh, anche lo stadio, anche il comunale di Torino si era in 65-62.000, a volte tutti in piedi, guai a tenere l'ombrello aperto se pioveva, ma che ti viene in mente di tenere l'ombrello aperto?
Anche perché rischi di far finire il coso nell'occhio
di una...
Te
lo davano in testa, motivo per cui mio padre mi portava una volta sì, una volta no, allo stadio, proprio perché se pioveva non ti portava allo stadio. Perché? Perché poi ci sono gli ombrelli aperti e te li fanno chiudere, e io non riuscivo a capire il ragionamento, perché te li davano in testa, cioè
vabbè, ma ci sta, non è che vai allo stadio con l'ombrello, ti metti l'impermeabile, no, se, perché chi sì, sta dietro non vede, ti metti il T-way che è tanto comodo,
spiegaglielo. Dai, intervieni, tu, Manuel. I vecchi stadi si andava era un disastro, vedi? Vabbè, ma noi possiamo chiedere queste cose a Manuel?
Ma potevi alza il volume, che non ci sentiamo.
Non ci sentiamo più, Manuel. Ecco, ti sei adesso... emozionato?
Sì, ho capito. Ma se
col tuo fisico
se 50.000 persone attaccate tengono 50.000 ombrelli aperti, capisci che non si vede più niente. Quindi ci sta che
ci si picchia. Quindi sei d'accordo sulla violenza allo stadio con gli ombrelli?
Nei confronti di chi ha l'ombrello aperto?
C'erano
sì.
i gradoni. Quindi tu, mantenendoti sotto il tuo ombrello, ognuno aveva la sua visuale a canocchiale, cioè proprio tra un ombrello e l'altro. Era il bello, era quello, trovare la posizione giusta, l'angolatura giusta.
Stai a casa, scusami.
No, sì, ti prendevi la pioggia, andavi due ore prima
ma
per prendere un posto.
Ma l'impermeabile.
Ma l'impermeabile arrivava in tu. No, facciamo gli stadi a norma, no? Ma no, spiega bene per quale motivo, la cadena pulita, quella appena la coreografia.
Sì, per scenografia, certo.
No, perché lei girava con le Barbie lì attorno allo stadio, non si rendeva conto. Come va questa gente tutta allo stadio oggi? È al mercato qui di Santa Rita. Quanto guadagna la Juve per la qualificazione agli ottavi di Champions?
Senti, volevo dirti che rinnovo di Dybala ciccia, ragazzi, qui l'affare
che ciccia, sì.
No, ciccia nel senso che è congelato per ora in freezer.
Ci sono novità?
Lui legge, guarda, stavate a prendere rinnovo di Dybala su Juventus News 24. Eccoti servito.
7 qualificazioni di fila per la Juventus, le ultime. Pirlo come Sarri, 2 turni d'anticipo e siamo qualificati. La Juve di Sarri ha vinto una partita in più, ma attenzione, possiamo ancora eguagliare.
Mi
però.
Fai dire?
Sì, pensavo dovessi cercare, no, io prendevo tempo. Io facevo Maradona, ti davo l'assist.
Trattativa con tu facevi Cuadrado. Io sono Morata, dammi la palla. Trattativa
sei
congelata tra la Juve.
Fuori gioco della Papa Nicolao.
E Paolo Dybala per il rinnovo. I discorsi sono iniziati già un anno fa, eppure fino ad ora non è stato prodotto nulla di concreto. Come analizza la stampa, c'è differenza tra la domanda e l'offerta. E per questo se ne riparlerà nel 2021. La Hoja chiede 15 milioni netti a stagione, mentre la Juve ne offre 10 con bonus. Paolo. Via questi 10 milioni di euro.
Offrici sta cena agli amici.
La Juventus... società non vuole perdere l'argentino, soprattutto se a parametro zero. Ma queste cifre. Capisci che è difficile trovare un accordo.
Papa Nicolao, ti sei fatta la domanda e ti sei data anche la risposta.
Quindi
cioè,
va via.
Non pretendere il rinnovo del contratto che ti dia, compresa la pizza. Cioè, togliamo la pizza al prossimo contratto.
Quindi cosa mi stai dicendo?
Si rinnova le condizioni che vorrà la Juventus, senza clausola rescissoria.
E se lui dice, io allora sto qua e poi vado in un altro club a parametro zero e mi prendo
di Paratici,
lì sì che me li danno magari 15 milioni di euro.
Se te li danno, digli anche di portare in modo proporzionato una cifra del tuo cartellino. Quindi cercati una squadra, portacela e noi saremo ben contenti di ascoltarli. Cioè, Moggi ha venduto Zidane. La Juve, Agnelli può vendere Dybala? Secondo me sì. Se porta un acquirente.
Sei troppo polemico nei confronti di.
No, non
Paolino.
Sono polemico, sono concreto.
Sei polemico, allora, Dybala... non mi piace questa vena polemica.
Non è polemica, non è polemica da casa, mi capiranno. Dybala deve capire che non sta rendendo quanto vorrebbe e potrebbe. Sono d'accordo. Intanto sto vedendo le immagini imbarazzanti di Maradona, le ultime partite che ha fatto. Forse anche tu l'avresti scartato, Forse
a quel
anche
punto l'avresti... sì, dici addirittura.
Confronto a lui sei un figurino della Panini, di quelli atleta perfetto rispetto a lui ultimo periodo, ovviamente. Cosa volevo dirti? Che non può pretendere troppo in questo particolare momento storico del calcio, dell'economia anche del mondo del calcio e soprattutto in base al rendimento che sta offrendo. La Juventus, intanto per tornare ai ricavi UEFA, si è assicurata 33 milioni dal montepremi totale da 1,95 miliardi messo a disposizione dall'UEFA per la Champions League. La cifra somma i 15 milioni circa del gettone di presenza, gli 8 milioni per le 3 vittorie fin qui ottenute, quindi capisci che sono 2,6 quello che sono a vittoria. E con due gare ancora da giocare ci sono ancora 2,7 milioni a vittoria o 900.000 euro per il pareggio. Quindi vedi quanto conta anche vincere alla fine. Cioè Agnelli, quando esulta alla fine di una partita perché hai vinto al 92esimo, è contento per il gol di Morata,
no,
per la
vittoria.
No, è contento
per le sue casse.
Perché dice, da 900.000 euro, pareggio 1-1 col Ferencváros,
quanto hai detto?
A 2,7. C'è una bella differenza.
Con chi paghi con 2 milioni e mezzo?
2 milioni e mezzo paghi.
De Sciglio? Ah, no, De Sciglio è andato via.
Sì, dimenticano De Sciglio.
Oh, chissà perché non mi...
Esatto, sei innamorata di De Sciglio?
Ma che? Neanche come... un po'. Neanche no, un po'. Anche per chi l'ha mai visto. Tu l'avevi visto giocare, De Sciglio?
Sì, beh, l'ho visto.
Io non me lo ricordo più.
Conquistare la finale significherebbe arricchire le casse di altri 38 milioni se arrivi in finale.
E chi ti compri con 38 milioni?
38
milioni? Un nome.
Paghi lo Haaland. Stipendio di... Paghi lo
e
stipendio.
Fai contento Andrea Bosco.
Anche, no, 38 no, ne vogliono 60. Allora. Però ti paghi lo stipendio di Ronaldo. Cioè, capisci che...
Per un anno.
Per un anno è andata bene.
Gli paghi la merenda.
Gli paghi... 10,5 per i quarti, 12,5 per la semifinale, 15 per la finale, quindi già solo la finale vale 15 milioni. A chi alza la coppa dalle grandi orecchie viene assegnato un ulteriore bonus da 4 milioni. Ti dico solo che l'anno scorso il Bayern Monaco in totale ha guadagnato 130 milioni. Quindi ti compri Haaland.
Siamo partiti da 900.000, come è arrivato a 130 milioni?
A vittoria. Oltre i bonus, allora non ascolti. Tu non,
no,
ascolti.
Con la matematica.
Tu non ascolti. Sta di fatto che vincere in Champions porta tanta grana, no? che fa bene al bilancio.
Amico mio, abbiamo una nota audio da ascoltare. Intanto che no, non possiamo perché Manuel, no, perché ti vedevo bello pronto.
No,
sul
Manuel
pezzo.
È lì che sta palleggiando con.
Buongiorno, ecco. Direttrice e
bravo,
direttore.
Bravo,
Paolino.
Non
bravo.
Ti faccio più andare in onda se parli con la direttrice.
Ieri quando ho sentito la notizia tramite voi Radio Bianconera. Ero triste della scomparsa di Maradona.
E allora vuol dire che ami il calcio.
Quest'anno 2020 prego Dio che passi veloce, perché questo è stato un anno balordo.
Sì. Per tutti,
e poi
per tutti.
Alle 10 di ieri sera, alle 20.
Hai festeggiato?
20 e mezzo, così, ah no. 20 e 30 minuti. Ero talmente felice a vedere la faccia di Conte, del parrucchino che...
No, alle 22 e 30.
Mi ha fatto dimenticare la scomparsa di Diego.
Ma non alle 20 e 30, alle 22 e 30. Ti hai sbagliato 30. L'orario, avevi l'orologio fermo probabilmente.
Sono le 14.45. Maradona, siamo così tristi perché ci hai reso così felici. Questo
Tutto
è
sport.
Il titolo dell'articolo scritto proprio da Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport, che abbiamo al telefono. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e buon pomeriggio agli ascoltatori di Tutto Sport.
Direttore, anche a lei un ricordo giornalistico e magari anche extracalcio di Diego Armando Maradona. Noi questa mattina abbiamo sentito vari protagonisti per parlare di calcio, ma all'ora di pranzo anche, ovviamente, non solo all'ora di pranzo, in questa giornata triste per noi amanti del calcio, abbiamo sentito chi ha giocato con Maradona, come Giancarlo Corradini, che tra l'altro è stato vice di capello in Juventus. Era un 4x4 in campo. Potevi marcarlo, ma spesso non ci riuscivi. E lui l'ha avuto anche da avversario. E poi anche l'attore Massimiliano Gallo, che ha detto, ha ridato coraggio alla gente, non solo quella di Napoli.
Ma i ricordi sono tantissimi, anche perché io all'epoca maradoniana, durante i suoi 7 anni napoletani, facevo l'inviatore del Corriere dello Sport Stadio e spesso mi capitava di seguire anche il precampionato del Napoli. Ma io ricordo, poi ci siamo incrociati alcune volte in studi televisivi, il ricordo che maggiormente mi accompagna in queste ore è quello di una persona molto generosa, molto disponibile. e anche per quanto concerne i rapporti con i mezzi di informazione. Stiamo parlando di un'epoca mesozoica, quella durante la quale tu potevi aspettare Maradona al termine dell'allenamento, intervistarlo, parlargli, scambiare quattro chiacchiere per parlare non soltanto di calcio, cosa che adesso è assolutamente impensabile considerato l'attuale sistema che regola l'informazione, i rapporti fra le società di calcio e l'informazione sportiva. Credo che il tributo che Napoli, che l'Argentina, che il mondo intero sta riversando in queste ore all'interizzo di Maradona sia sacrosanto. Abbiamo tutti la sensazione di avere perso, perlomeno per quelli come me, come colleghi, come altri che hanno avuto la fortuna di interloquire con lui, di vederlo giocare dal vivo, di avere perso un pezzo della nostra vita, perché la sensazione è quella che se ne sia andato uno di famiglia, anche se di famiglia non era ovviamente, e quindi l'emozione, la commozione che la sua scomparsa così repentina sta suscitando e sicuramente continuerà a suscitare, perché ciò che sta accadendo in Argentina è emblematico dello stato d'animo di un'intera nazione, per non parlare dell'omaggio che Napoli, i napoletani stanno tributando a Maradona. È ciò che spetta al più grande calciatore di tutti i tempi. Poi è evidente che per la sua nazione, per il suo popolo, per la sua gente, così come per Napoli e per i napoletani, sia davvero un figlio che se n'è andato, una persona amatissima che lascia un vuoto enorme, ma veramente enorme, perché poi quando ci sono questi eventi così luttuosi in un anno maledetto, perché lo sport da gennaio in poi ha perso Kobe Bryant, poi ha perso Anastasi e poi ha perso Simoni, e quindi per non dire del giornalismo, per non dire del mondo dello spettacolo,
vero,
del cinema,
lo hanno ricordato anche dei nostri ascoltatori, sì.
Una coincidenza peraltro significativa della scomparsa di Maradona nel giorno in cui scomparve George Best e Fidel Castro, suo grande amico. È davvero uno shock questo, veramente uno shock, perché tutti noi speravamo, quando abbiamo visto quell'immagine che lo ritraeva con il suo medico curante all'uscita dalla clinica della Plata dove era stato operato
fino a ottobre, giusto? Quei giorni lì.
Sì, pochi speravamo giorni, tanto anche alla luce delle parole del suo medico, che erano state alquanto confortanti, che anche questa volta Maradona fosse stato più forte della malattia, e purtroppo non è stato così.
Direttore, lo ricorda anche Tutto Sport, tra l'altro, quando si ha voglia, nel mio caso magari unico e raro, di conservare la copertina di un quotidiano sportivo come oggi, la dice lunga. C'è un messaggio, un racconto, una storia, un ricordo, adios con un'immagine di Diego Maradona. Ma secondo lei scriveranno davvero sulla sua lapide grazie al pallone?
Ah, non mi stupirei affatto se lo facessero, perché lui fu molto chiaro. Peraltro fu una situazione piuttosto curiosa, perché era un'auto-intervista, cioè Maradona che intervistava Maradona, l'hanno appena
proprio per quello,
due reti televisive, ma lui ha vissuto per il pallone, sembrava una protesi, un'estensione del suo corpo, tanto era incollato al suo piede, tanto sapeva con questo pallone fare magie incredibili. Rammento la sua parabolada, che era un esercizio che faceva sempre a fine allenamento. Si piazzava il pallone 2 metri dietro la porta, poi dava un colpo a effetto, il pallone scavalcava la traversa e tornava indietro e andava in rete. Soltanto lui poteva fare queste cose.
Posso ammettere che ci ho provato e non ci sono mai riuscito.
Anche senza porta, cioè senza porta, senza portiere, senza barriera.
Solo con la Papa Nicolao in porta, va bene, un po' ci scherziamo sopra.
Direttore, veniamo adesso alle partite di Champions League, quarta giornata. Tiriamo la somma: una Juventus che si riscatta all'ultimissimo minuto, un Inter incerto, un Atalanta che fa pagare il prezzo al Liverpool.
La vittoria dell'Atalanta sicuramente per il suo valore storico, solo la quinta squadra italiana capace di vincere in casa del Liverpool ad Anfield, è una vittoria molto importante, soprattutto per il modo con il quale è stata ottenuta. Abbiamo rivisto l'Atalanta delle notti migliori di Champions League, ma era, non dico fatale, ma era prevedibile che questo accadesse, perché una volta smaltite le fatiche di quelle due settimane di sosta durante le quali i sudamericani dell'Atalanta, Gomez e Mojica, Muriel e Zapata si hanno dovuti sobbarcare un tour de force simile a quello che aveva riguardato gli altri giocatori sudamericani impegnati nelle eliminatorie per il Mondiale 2022. È chiaro che una volta recuperate le energie abbiamo rivisto Gomez ai massimi livelli, Ilicic che promette di essere il migliore acquisto dell'Atalanta in questa stagione, una difesa compatta per la seconda partita consecutiva, non ha subito gol e su tutti si è stagliato Romero. E invece per quanto riguarda l'Inter abbiamo avuto la prova provata del malessere profondo di questa squadra, che secondo me prima di tutto è di carattere psicologico. È una squadra che ieri ha meritatamente perso contro l'Inter, contro il Real Madrid, perché non era un Inter da opporre al Real Madrid con chance di successo, perché era un Inter che è andata nel pallone. Poi c'è stata la sciocchezza di Vidal che ha complicato ulteriormente le cose, riducendo la squadra in 10, e in 10 contro il Real Madrid l'impresa sarebbe stata impossibile, quella di pareggiare il conto. Però anche Barella ieri stranamente non ha brillato come al solito, Hakimi irriconoscibile, un Inter che in questo momento sta veramente rischiando l'eliminazione dalla Champions League, sarebbe il fallimento del primo traguardo stagionale, quindi è chiaro che questa squadra aveva bisogno prima di tutto di essere tranquilla. Il fatto stesso che Conte abbia deciso di inserire Eriksen al 43esimo del secondo tempo,
sì,
non ha secondo me nessuna spiegazione plausibile, perché
tra l'altro,
come dire, infligge un ulteriore motivo di amarezza al giocatore, non si capisce perché un campione come Eriksen.
A certi livelli, direttore, sembra quasi un affronto anche, una battaglia personale, cioè al 41esimo non ha senso, sul 2-0...
Ma sì, non ha nessun senso, non ha nessun senso, anzi forse, voglio dire, anzi,
anche abbastanza umiliante.
Acuisce ulteriormente la frattura tra il danese e l'Inter, tant'è vero che è molto probabile la sua partenza a gennaio. Ma al di là del caso Eriksen, che comunque è emblematico di un indecisionismo di Conte, c'è proprio una squadra che si è smarrita ed ha un potenziale tecnico sulla carta che, voglio dire, avrebbe dovuto consentirle di gareggiare da pari a pari con un Real Madrid che non è il migliore Real Madrid degli ultimi tempi, però ha dimostrato che cosa significhi essere squadra.
Certo, sono 6 le squadre già qualificate. Pensa che quelle a punteggio pieno, direttore Iacobelli, siano quelle che hanno qualcosa in più rispetto alle altre, Bayern Monaco, Manchester City e Barcellona?
Beh, diciamo che il Bayern è campione in carica, il City stesso, alla lunga poi il campo delinea con nitidezza le sue gerarchie e quindi non mi stupisce affatto questa qualificazione anticipata, così come quella della stessa Juventus che ha avuto la forza, nonostante una prestazione meno brillante rispetto a quella offerta contro il Cagliari, di trovare la vittoria all'ultimo minuto grazie a Morata. La questione riguarda Dybala, perché Dybala ha avuto una grande opportunità l'altra sera, fascia di capitano, titolare dal primo minuto, ma non è ingranato, non è in condizione, e non essendo in condizione fornisce prestazioni insufficienti come quella dell'altro ieri sera. Per contro entra Morata, cambia la partita, colpisce un palo, segna il gol decisivo e dimostra di essere il partner ideale di Cristiano Ronaldo, che dal canto suo continua a veleggiare nelle sfere più alte del calcio mondiale, perché adesso ha segnato un altro gol, quindi sente ancora di più lo stimolo per raggiungere Pelé nel terzo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi, trascina la Juventus perché lui ha segnato un gol molto importante nel momento in cui l'ha segnato, che era un momento in cui la Juventus balbettava calcio. Ha avuto ragione Pirlo, è stato molto onesto come sempre dopo la
ed
partita,
era sotto di una rete tra l'altro in casa
Sì, ma Pirlo ha parlato di approccio molle alla partita,
sì, primo tempo...
In Europa qualunque sia l'avversario, anche se tu l'hai sconfitto all'andata per 4-1, non puoi permetterti cali di tensione, altrimenti paghi dazio.
Certo.
E per fortuna della Juventus c'è stata una reazione nel secondo tempo, Pirlo ha azzeccato i cambi, la differenza l'ha fatta Morata.
Senta, una battuta finale anche sull'Europa League, esame di maturità o credibilità delle squadre che scenderanno in campo questa sera? Napoli, Roma, Milan.
Beh, intanto per il Napoli sarà sicuramente una partita particolare, giocherà con il dottor Braccio e giocherà per Maradona, e quindi mi aspetto anche dal punto di vista psicologico una grande prestazione della squadra di Rino Gattuso. La Roma è in emergenza piena perché le mancano tutti e cinque i centrali della rosa, e a Cluj però se dovesse vincere si qualificherebbe con largo anticipo, considerata la sua posizione di classifica nel gruppo A. Il Napoli stesso, di fronte al Rijeka, ha la possibilità di allungare ulteriormente, perché la Real Sociedad comunque è un avversario tosto, ma avrà il vantaggio il Napoli di affrontarla nell'ultima giornata, quella del 10 dicembre, quando giocherà il Napoli in casa contro la formazione spagnola. E quindi io penso che poi c'è il Milan che fa le prove di sostituzione di Ibrahimovic, che per 3 settimane non sarà a disposizione, e a Lille noi vedremo se la formazione rossonera riuscirà, come già è riuscito, perché da quando Ibrahimovic è tornato a giocare per il Milan sono state 5 le partite senza il fuoriclasse svedese, 3 vittorie e 2 pareggi, il che vuol dire che comunque la solidità dell'impianto di gioco del Milan consente ai rossoneri di fronteggiare anche l'emergenza dettata dall'assenza di Ibrahimovic. È una partita importante perché il Lille è una gran bella squadra, storicamente una fucina di talenti, è in testa al girone H, quindi esatto, è una partita tutta da seguire.
Direttore Iacobelli, la salutiamo, grazie come sempre, alla prossima settimana.
E domani da leggere Tutto Sport con tutto il sunto della giornata europea.
Volevo
di
anche, se posso permettermi, certo, chiedo scusa dell'autocitazione, ma da domani con Tutto Sport in edicola gli amici lettori e le lettrici troveranno il calendario ufficiale della Juventus 2021.
Bene,
grazie,
abbiamo visto
per averlo ricordato.
Il promo, non ci ricordavamo la data, quindi ha fatto molto molto bene, direttore, grazie a lei.
Grazie, alla
grazie
prossima, al direttore
grazie,
Iacobelli. Noi siamo in chiusura, quindi ci risentiamo domani.
Quando esce il nostro calendario? Il mio e il tuo?
Dunque, del 2 più 5, meno 7, elevato alla seconda.
Però
2000,
stiamo per chiudere, quindi
2420,
salutiamo.
1420, più o meno, una cosa così. C'è tempo,
io sono
c'è
in perfetta
tempo.
Forma, ve lo garantisco.
Anch'io il 2400, mi sto già allenando. Grazie a Manuel in regia.
Grazie,
adesso ci
salutiamo.
Juventus.
Ci
risentiamo
ciao.
Domani. Ci risentiamo domani alle 13. Ciao a tutti.
Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.